Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi. La Sinfonia Italiana di Mendelssohn all'Auditorium Manzoni di Bologna.
Buongiorno a tutti, questa Note Spiegate. Io sono Diego Tripodi.
Ed io Bernardo Lo Sterzo. Ma la voce della radio non ha detto che dovevamo sentire la Sinfonia Italiana?
Esatto, invece sono partiti i suoni cupi di un organo, si tratta di un brano di Bach, ma c'è un motivo che lega Bach a Mendelssohn e lo rivelerò più avanti. Tu non ti preoccupare a tempo debito si scoprirà tutto quanto. Quindi sì, confermo, parliamo della Sinfonia Italiana di Felix Mendelssohn. Sinfonia italiana, insomma, si era fatto un viaggione mentale o si era fatto un viaggione?
No, si era fatto un vero viaggio, era okay. In Italia, con tutto il suo essere.
Anima e corpo.
Esatto, e da qui ha tratto i colori, i profumi della terra italiana e li ha condensati in questa opera di pura italianità.
Ok, pur sempre però filtrata dal suo spirito germanico. Certo. Ed è un'opera abbastanza travagliata, se non ricordo male, perché ci mette 4 anni, insomma, dal 1829 al 1833 per scriverla.
Esatto, sì. E sono anni molto pieni di abbozzi, pieni di scritture, quindi in realtà è un abbozzo fatto tra i tanti abbozzi che fece in quel periodo, tanti altri lavori sinfonici.
E poi ha anche una storia particolare, nel senso che viene battezzata in fretta e furia a Londra, quindi da tutt'altra parte, ma non viene mai pubblicata.
No, ci ha lavorato per tutta la vita, non era convinto, non era soddisfatto, ha fatto limato, tagliato, aggiunto, ma fino alla
finché
sinfonia
morte lo colse, esatto, prematuramente.
E la sinfonia è stata pubblicata quando lui era già morto, infatti.
Esatto, quindi come numero 4, anche se è la terza in ordine d'apparizione.
Esattamente.
Ho capito. E allora direi che a questo punto noi possiamo lanciarci.
Lanciamo
il prossimo ascolto, che è proprio il primo movimento, l'Allegro vivace dalla Sinfonia Italiana, con questo inizio scoppiettante, no? Proprio
esplosivo,
solare, mediterraneo, gioioso. E questo vitalismo che trascina tutta questa sezione di esposizione dove i temi vengono presentati, che poi i temi, in realtà è quasi un unico tema iniziale che
lascia poi scaturire tutti gli altri.
Esatto. Bene, ascoltiamolo.
Thank you.
abbiamo ascoltato questo tema così esplosivo, così esuberante, no? Così solare, e un
è
tema
fortissimo,
è trascinante, con un peso veramente anche importante, no? E c'è un secondo tema che cerca un po' di controbilanciare il peso di questo tema, però secondo me non esaurisce, cioè non ci dà l'equilibrio
a pieno,
che cerchiamo.
Di assorbire questa forza.
E che fa Mendelssohn allora?
Ma ricorre a un espediente piuttosto curioso, anche se non inedito, perché già usato da Beethoven e comunque dai classici, cioè in sezione di sviluppo, che ora i nostri ascoltatori
benissimo ci indicheranno,
loro perché sono ormai edotti ormai, ma comunque sia, diciamo, la parola lo spiega da sé. Sviluppo è la sezione centrale del brano in cui ci si immagina e si spera che i temi che si sono ascoltati vengano appunto sviluppati. Quindi in questa sezione invece lui presenta un terzo tema che agli effetti riesce a controbilanciare per importanza e per come lui lo tratta l'esuberanza del primo tema che aveva trascinato tutta l'esposizione.
Come lo tratta? Lo tratterà in una maniera particolarissima, perché userà la forma del fugato, della fuga, che è una forma molto antica che lui deriva dal barocco. Il problema che si affaccia qui è proprio questo, cioè la forma, in che modo viene trattata da Mendelssohn.
Eh sì, il grande annoso problema che i romantici si pongono dopo la dipartita di Beethoven,
esatto,
che gli aveva consegnato questo mondo di forme classiche perfette.
Mondo al quale Mendelssohn però è estremamente legato, vuoi per la sua formazione, vuoi per la sua personalità, lui è estremamente legato a questo mondo classico, e questo si vede dalla sua musica, cioè i temi romantici, i grandi temi del romanticismo tedesco, ma non solo tedesco, europeo in generale, vengono trattati da Mendelssohn, ma vengono comunque in un certo senso classicizzati, cioè lui non,
esatto,
ha paura di mostrarceli in una maniera
e di rivendicare il suo classicismo,
indicare esattamente la sua vicinanza a quel mondo classico che tanto lui amava.
Perché comunque Mendelssohn appunto ha in qualche modo un animo aristocratico, ancora legato a un mondo di un'aristocrazia che non è un'aristocrazia chiaramente, diciamo così, sociale, politica, ma un'aristocrazia ideale che traspare nella sua musica e che certamente ha qualche cosa di anacronistico ormai in quegli anni.
Sì, lo ha come protetto dal resto del mondo, no? Dal fluire normale del mondo.
Però allora ascoltiamo questa sezione di sviluppo dove comunque c'è anche un Mendelssohn piuttosto sanguigno, questo non vuol dire che sia un autore svenevole, assolutamente no, e dove questo terzo tema fugato crea una vera e propria lotta col primo tema parossistica.
Aspetta, Diego, ho capito allora perché abbiamo ascoltato Bach all'inizio,
Sentiamo.
Perché barocco Rocco, no? Ritorno al passato, tutta questa faccenda
sì,
qui.
Ritorno al futuro. Ma va, innanzitutto non abbiamo sentito una fuga di Bach, abbiamo sentito un preludio corale, quindi è ben altra cosa. Asino qual tu sei. Per l'esattezza abbiamo sentito il BWV 639 Ich ruf zu dir.
Ich ruf zu
Beh, il mio tedesco è impresentabile, ma lo sai già, quindi insomma. Che cos'è un preludio corale? È una forma tipica della liturgia luterana dove il tema del corale, che è questo tema semplicissimo, popolare, viene arricchito poi, nella fattispecie da Bach, da altre voci che appunto lo rendono molto più fiorito. Molto
bello farsi delle domande e darsi delle risposte, insomma, è vero?
Esatto.
Okay. Però comunque questa cosa è molto importante, perché al cuore di questa sinfonia, sentiremo, c'è una specie di nucleo che rimane germanico, che rimane
è
tedesco, che rimane luterano, anche se siamo nella sinfonia italiana.
Esatto, quindi tutto qui. Io volevo semplicemente una pietra di paragone per questo secondo movimento.
Allora ho capito perfettamente.
Adesso finalmente hai capito, fra l'altro... Mi dicevi prima che Bach è legato a Mendelssohn perché...
Ah, sì, non so se lo sai.
Non lo so
questa cosa, che è stato Mendelssohn a
mi hai stupito, proprio la tua profondità mio. Mi ha illuminato. E quindi, allora, ascoltiamo questo inizio di secondo movimento. Dove cosa fa Mendelssohn?
Crea questa specie di processione che si muove lentamente, si lascia ispirare probabilmente da una processione che ha visto a Napoli e... cerca di trascrivere, diciamo, in musica quello che è l'andamento di questa processione. Sarà un comportamento poi molto tipico del romanticismo questo, ma magari ne parleremo.
E poi soprattutto il tema, questo tema principale che viene appunto, proprio come nel corale di Bach, viene fiorito, viene arricchito dalle parti dei vari strumenti, nella fattispecie due flauti. Vorrei mettere a parte i nostri ascoltatori di una riflessione che facevi tu mentre ascoltavamo, che è molto interessante secondo me. Cioè, nella testa di Mendelssohn, mentre scrive questo secondo movimento, sicuramente c'è magari tutta la tradizione bachiana, i corali, la grande tradizione luterana, però altri rimandi magari potrebbero essere quelli della tradizione delle marce sinfoniche.
Sì, perché è una traccia quella delle marce sinfoniche che dall'ultimo Haydn arriva fino al Novecento e coinvolge autori diversissimi. Mahler, ad esempio, se pensiamo alla prima sinfonia, che tra l'altro so che ne avete parlato.
Sì, ma anche abbiamo parlato con te, scusami, della settima di Beethoven.
La settima di Beethoven, la terza di Beethoven, ma anche
Berlioz. Abbiamo parlato anche della fantastica di Berlioz.
C'è quest'idea di questo movimento lento che sia una marcia, che sia un incedere lento, cadenzato.
Processionale. processionale.
Esattamente, processionale, che può essere una marcia funebre, può essere una marcia eroica, può essere una marcia grottesca o assurda come quella di Mahler, ma ci pone di fronte a una sorta di andamento costante.
Ed è un topos che ritroviamo anche in un capolavoro di un suo contemporaneo e nonché amico, Robert Schumann, nella sua sinfonia numero 3, La Renana. Nel quarto movimento proprio abbiamo un tempo
processionale, che lui chiama feierlich, cioè proprio cerimonioso.
Cerimonioso, di marcia. Fra l'altro torna perfettamente al nostro gioco, perché penso non possa esserci musicista coevo più diverso da Mendelssohn.
Ma scusa Diego, non dobbiamo parlare della sinfonia italiana? Che cos'è Schumann e le marce
le
funebri,
foreste
e
nere.
Le foreste della... Ma che cos'è?
Niente spaghetti, niente mandolini. Ma allora, torniamo sul punto, in vista del prossimo ascolto. Cosa stava facendo Mendelssohn in Italia? Si stava iscrivendo in quella lunga tradizione di?
Di grande Italian Tour.
Esatto, Italian Tour, che era una, il cosiddetto Grand Tour, era una prassi quasi plurisecolare dell'Europa bene, direi, e della meglio gioventù europea, che coronava quindi questa peregrinazione per i paesi europei proprio in Italia. Ma perché?
Beh, perché innanzitutto l'Italia era la quintessenza della classicità e del classicismo. I pittori, soprattutto l'arte figurativa, veniva in Italia proprio per ammirare i marmi, per ammirare la perfezione delle geometrie, e quindi era proprio...
Insomma, arrivare in Italia e finire il tour in Italia era un po' il compendio, il riconoscimento di una cultura classica e di un patentino in qualche modo.
Poi lasciami dire anche l'Italia era il confine a sud dell'Europa. Gli europei pensavano che dopo l'Italia... Cioè era niente,
più
invece...
nulla. E in più, fra l'altro, se noi diciamo il viaggio in Italia, è il titolo di una grande delle memorie di un grande autore che praticamente Mendelssohn aveva in casa.
Sì, erano
stiamo parlando
Goethe,
di
chiaramente
Goethe.
Erano estremamente amici, c'era un sentimento fortissimo che legava il giovanissimo Mendelssohn e il vecchissimo Goethe a...
questo patriarca. E quindi, forte di questa amicizia, di questo precedente, Mendelssohn si lancia alla conquista dell'Italia e il prossimo ascolto è il terzo movimento, chiaramente, della sinfonia, che per me è l'italiana di Mendelssohn. Cioè, quando sento quel tema, penso proprio a, non lo so, un paesaggio fra campagna e delle marine, immagini marine, la salsedine, non saprei dire. E in realtà è un minuetto, anche se lui non lo chiama minuetto.
Sì, per pudore.
Per
non pudore,
chiama, perché va bene essere classici, cioè, classicisti,
a un certo punto,
ma c'è un limite a tutto. E, la cosa interessante è quindi che c'è proprio comunque questo minuetto, perché anche in come dicevi tu, comunque un'Italia un po' sonnecchiosa che guarda anche un po' al passato. E noi vi facciamo ascoltare il trio, la parte conclusiva del trio è la ripresa della sezione del minuetto.
Thank you.
se abbiamo ascoltato questa sinfonia non è per nascondere messaggi subliminali,
no,
sulla
non era
germanicità
neanche per avere, e né un nazionalismo spinto italiano,
ma è perché l'8 febbraio alle ore 20:30 Oksana Liniva, la testa dell'orchestra del Comunale di Bologna, all'Auditorium Manzoni, dirigerà proprio questa sinfonia e anche il concerto per violino di Tchaikovsky insieme al violinista Stefan Milenkovic.
Mentre noi abbiamo ascoltato una esecuzione piuttosto insolita su strumenti d'epoca di Franz Bruggen alla guida dell'orchestra del XVIII secolo. Quindi Mendelssohn ci ha condotto in fondo questa splendida sinfonia italiana e senza, fra l'altro, merito a lui di scivolare nella tentazione di mettere in musica dei temi popolari originali, non che ci sia niente di male, ovviamente.
No, però lui ha voluto fare un discorso molto più profondo, ha voluto restituirci un'idea, un concetto, proprio l'immagine dell'Italia, però non in un tema palesemente italiano, ma proprio in un profumo,
in un'astrazione italiana.
Esattamente.
Esatto. E l'unica volta che arriva vicino allo scivolone è proprio il finale, questo saltarello,
che è
una danza che lui ascolta a Roma, che però non è propriamente anche lì un tema che lui ruba da qualche parte, ma è ancora una volta l'idea della danza popolare
poi orchestrato
italiana. Esatto, trasfigurato in questa, ancora una volta, questa esuberanza luminosa. Direi che su questa pagina noi ci salutiamo. Questo era A Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.